Noi siamo arrivati ormai all'ultimo degli incontri di questo, che chiamiamo il ciclo delle catechesi straordinarie durante questo tempo della Quaresima 2009. Abbiamo fatto un percorso su San Paolo, un percorso un po' strano se volete, un percorso geografico. Siamo partiti dalle città, Damasco, Gerusalemme, Atene, concludiamo con Corinto. Abbiamo visto che ogni città ha una sua peculiarità, un suo aspetto molto bello, molto grande. Corinto poi è una città che credo che la tematica di questa sera dovrebbe a maggior ragione smuoverci su tanti suggerimenti. Abbiamo intitolato le sfide di San Paolo, anzi le sfide e gli scontri non scoraggiano ma stimolano maggiormente Paolo ad andare. Provate a pensare al nostro tempo, quante sfide abbiamo ogni giorno, in casa, fuori casa, vicine, non vicine, lontane, che abbiamo continuamente. Ecco, vedete, sono quegli aspetti che ci muovono. Nel passo di stasera sarebbe interessante leggere, io non ho preparato stasera perché le altre volte lo preparavo, poi i relatori avevano già preparato anche loro, era giusto. Ma quando avete tempo andate a leggere Atti, capitolo 18, il versetto dall'1 al 18. È molto bello, è molto bello. Paolo, che ha avuto un grande scoraggiamento, appena fatto l'esperienza di annuncio di catechesi, si trova in deserto di fronte. Su questo ti sentiremo, tanto per ricordarci un'altra volta. Che cosa deve fare Paolo? O abbandonare tutto, ho sbagliato in quella visione che ho avuto, mi sono illuso, quanti misticismi anche nel nostro tempo. Di giorno un momento, via col grande entusiasmo, fuochi, fuochi, e poi pam, a terra, cadiamo immediatamente. Paolo si trova in questa situazione di dire: Signore, ma io avrò sbagliato tutto? Lo Spirito Santo interviene e suggerisce Paolo: no, non preoccuparti, vai a Corinto ad annunciare. Andare a Corinto non è così semplice, è andare in mezzo alla bolgia più grande, al caos più grande, città che veramente, ve lo leggo proprio perché sono aspetti che fanno riflettere moltissimo su questo. Corinto, città dei due mari, stava appena 68 km da Atene e sorgeva presso l'istmo che univa il Peloponneso al resto della Grecia. Grazie alla strada che collegava i porti sul mare Adriatico e sull'Egeo, consentendo alle navi di caricare e scaricare le proprie merci senza compiere il pericoloso giro di tutto il Peloponneso. Corinto aveva tratto i traffici commerciali esistenti fra Oriente e Occidente. Giulio Cesare ne fece una colonia romana nel 44 a.C., il capoluogo della provincia senatoriale della Caia. La sua popolazione superò, pensate, i 500.000 abitanti, costituiti da veterani romani, liberti in cerca di fortuna, da mercanti orientali e da una moltitudine di schiavi. A questa variegata composizione sociale corrispondeva anche a quella etnica, che ne faceva una vera metropoli cosmopolita. Greci, fenici, asiatici, ebrei, egiziani e romani. La città era dominata dal santuario sacro ad Afrodite, attorno al quale molte prostitute sacre prestavano servizio, rafforzando nell'antica fama di città dei costumi assai liberi. Nella primavera del 51 d.C., quando Paolo probabilmente si trovava a Corinto, si tennero anche i famosi giochi istmici, i più famosi dopo quelli olimpici. Questa città, vero crocevia di cultura, commercio e religioni, permise al cristianesimo di incontrare una massa enorme di viaggiatori e a Paolo di comunicare facilmente con le altre chiese. Dopo aver evangelizzato per circa 18 mesi, egli scrisse ai cristiani due importanti lettere. La prima è la seconda lettera ai Corinti, dove per curiosità nella prima lettera ai Corinti noi troviamo il testo più antico che fa riferimento all'Eucarestia, quando Paolo leggeremo il Giovedì Santo. Vi tramando, fratelli, quello che anch'io ho ricevuto. Che cosa? Nella notte della cena, dove Cristo fu tradito, egli prese il pane e aspettò, lo benedisse e lo diede ai suoi discepoli. È il racconto più antico, è il canone secondo, quello più breve, che noi diciamo sempre nella messa. È il canone più bello, più antico nella tradizione. Però, detto questa presentazione, vorrei ricordare anche altri passaggi di Corinto, perché penso che sia interessante. Corinto, Paolo, dopo che ha avuto quella delusione che dicevamo prima, lo Spirito Santo gli dice: vai e annuncia. Paolo non va più dagli ebrei, dai giudei, che erano quelli che aveva sempre in giro. ma va proprio in questa città, va da altre persone che non conoscevano niente. E le incanta. Alla fine si alza una donna e gli dice: Paolo, vieni in casa mia, racconta ancora di quello che tu hai detto e chiamiamo altri per comunicare. Guarda che bello, una donna che invita gli altri e incoraggia Paolo a continuare. Secondo, conoscerà qui sempre anche la bellissima esperienza di una famiglia, Aquila e Priscilla. Aquila deve essere di origine ebraica più o meno, penso, e Priscilla sembra di origine romana. I matrimoni interculturali c'erano già anche a quel tempo, avete visto? Proprio questa famiglia sarà la famiglia che farà da appoggio, nasce un'amicizia stupenda tra Paolo e questa famiglia e lo sostiene nel ministero. Ogni apostolo ha sempre dei rapporti di familiarità, di amicizia, che legano moltissimo e incoraggiano. Io ringrazio il dottor Remo Bernacchia questa sera di essere venuto in mezzo a noi, di raccontarci, di condividere con noi questa esperienza e questo passaggio, le sfide del nostro tempo. Ci potrebbero scoraggiare, anzi, io penso che invece ci devono incoraggiare, perché come il sangue dei martiri e le sfide dei cristiani, più la sfida è forte, più ci sentiamo stimolati e incoraggiati. Se tutto si appiattisce, dormiamo ancora di più. Allora, io non so bene, ma mi pare pedagogista, no? Pedagogista, però è un uomo da sempre impegnato nel sociale e nel politico, alla scuola editrice e poi in tanti altri aspetti. Ringrazio e cedo la parola a lui adesso.
Forse sarà bene che io stia in piedi, perché sennò non riesco a vedere certe facce che sono in terza, quarta fila. Così vedo tutti. Voi vedete me perché non sono piccolino. Io amo partire con queste nostre riflessioni stasera cercando di immaginare Paolo come si trovi dal punto di vista della sua condizione di uomo in quel momento da cui partono poi le sue lettere ai Corinzi. Lui è già stato testimone di Cristo in una maniera totalmente imprevedibile, cioè quel rovesciamento da cavallo è un rovesciamento della sua vita. E io tornerò su questo tema dopo del rovesciamento, perché secondo me il cristianesimo è un po' la religione del rovesciamento. Il Signore è dove meno lo aspettiamo. Il Signore sceglie le persone che meno crediamo capaci, che meno sono potenti, che meno sono importanti, e fa tante scelte nella Sacra Scrittura. Troviamo queste scelte che il Signore va a cercare il più debole, il più piccolo, la sterile, Davide che è un ragazzino davanti a Golia, e così tutto il cristianesimo potrebbe essere letto sotto questa cifra della religione del rovesciamento, ma ci torneremo un pochino dopo. Paolo è sconcertato e quando abbiamo prima citato gli Atti degli Apostoli, vi voglio leggere soltanto queste quattro righe. Una notte, in visione, il Signore disse a Paolo: non avere paura, ma continua a parlare e a non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. Ricorderete tutti quella prima messa di Giovanni Paolo II sulla piazza di San Pietro con quel pastorale impugnato come fosse, e quando disse con la sua voce che ancora ricordiamo: non abbiate paura, non abbiate paura, riprendeva questo tema degli Atti. Dunque, allora, se il Signore appare a Paolo e gli dice non avere paura, vuol dire che ce l'aveva. E vuol dire che ce l'aveva forte, al punto che il Signore si sente di dovergli parlare direttamente e confortarlo. Allora vuol dire che la paura ce l'hanno anche coloro che hanno abbracciato la fede. Paolo, quando aveva questa paura qui, era già stato convertito da una ventina d'anni e dopo 20 anni ha ancora paura. Allora qui io mi domando, ma non è forse la paura non impossibile a chi è nella fede, ma addirittura naturale? Perché? Perché è vero che la fede ci consente di credere in ciò che non vediamo. Crediamo in qualcosa che non abbiamo sperimentato. Ma nel medesimo tempo la fede è un raggio di luce che attraversa una tenebra. Quindi è già la spaccatura della tenebra. La tenebra è compatta, ma la fede la perfora e apre uno spiraglio. Certo che la paura rimane, perché l'uomo, finché sulla terra, non riuscirà mai a illuminare tutta, a vedere tutto nella luce, ma sarà sempre a tentoni. L'essere a tentoni, cioè questo camminare nel buio e nel medesimo tempo con fiducia, andare avanti, si accende un lumicino, se ne accende un altro, e la vita si sviluppa in questo modo. Allora, Paolo, che ha paura, è come ciascuno di noi. E qui consentitemi di sottolineare una cosa, dato che grazie a Dio finalmente la Chiesa Cattolica sta sempre di più cercando, perché se n'è di strada da fare, sempre di più cercando di mettere al centro della religione cattolica la Sacra Scrittura. Tornare a prendere la Sacra Scrittura come il nucleo principale da cui fiorisce poi tutta una serie di gesti di amore, di gesti di amicizia con Dio. Allora, la paura di cui stiamo parlando è una cosa perfettamente naturale, perché è la componente, come dire, tenebrosa di una realtà che si va illuminando di giorno in giorno. La Sacra Scrittura è uno di questi strumenti. Perché? Perché quando io leggo di Paolo, o leggo di Pietro, o leggo di Abramo, o leggo di Sara, o leggo di Mosè, io nella Sacra Scrittura mi sento presente. Non è una storia passata, è una storia che rivive in me. E io sono coinvolto dentro questo processo che conduce verso l'incontro col Signore. E allora, non avere paura, dice il Signore a Paolo. Parla e non tacere. E Paolo parla cambiando una scelta che aveva fatto prima, cioè quello di, lui era considerato l'uomo delle tre culture. La cultura ebraica, era stato mandato dal padre da Tarso a Gerusalemme, mandato apposta, perché alla scuola di Gamaliele, che era uno dei grandi maestri della religione ebraica, potesse andare questo ragazzo che era un adolescente, lo manda a Gerusalemme e lì impara e vive dal di dentro la religione ebraica. Poi aveva la cultura greca, poi aveva la cultura romana. Quest'uomo cambia. Non si appoggia più ai ragionamenti dottrinali degli uomini colti, non si affida più alla sapienza degli uomini. Del resto era stato messo male, lo ricordavo prima, quando ad Atene nel discorso dell'Areopago gli avevano detto come parlava della risurrezione di Gesù, vabbè, questa se la racconterai un'altra volta. La prima lettera ai Corinzi, o Corinti, qualcuno dice Corinzi, va bene lo stesso, la prima lettera ai Corinzi ci dice che Paolo fa una opzione fondamentale, baserà il suo annuncio di Gesù sulla persona di Gesù, nient'altro, annuncio una persona, e annunciare una persona vuol dire portare Dio nella storia. e fare diventare chi è nella storia artefice di questo cammino di realizzazione di un progetto di salvezza. Consentitemi soltanto di leggere qualche riga, perché comunque poi ci arriviamo piano piano. Versetto 18. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. Allora, dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Quindi la predicazione sceglie un'altra strada che non è più quella della dottrina, della sapienza, della filosofia, ma è la strada di Gesù, vero, vivo, nato, morto, risorto. E mentre i giudei chiedono miracoli per credere, dacci un miracolo, dacci un segno, e i greci cercano la sapienza, 200-300 anni prima di Cristo la Grecia ha conosciuto Socrate, Platone, Aristotele, tanto per intenderci. I greci cercano la sapienza umana. Noi predichiamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Questo tema poi della debolezza Paolo lo riprende quando dice: è proprio quando sono debole che sono forte. Allora, questa lettera, la prima lettera ai Corinzi, ci dice chiaramente che Paolo va incontro agli uomini greci, ebrei, religioni orientali, romani, va incontro a questi uomini con il proposito di far conoscere solo Cristo e Cristo crocifisso. Cioè trasforma il concetto di fede da filosofico che poteva essere, lo trasforma in un incontro con una persona. Guardate che è una religione rivoluzionaria quella che fa questa scelta. Io ti parlo di una persona vera, reale, che è vissuta, che è morta ed è risorto, e io ti conduco verso questo incontro. Paolo è stato già incontrato nella conversione sulla via di Damasco, e potremmo domandarci anche questo: quando, come pensiamo noi l'incontro con Gesù Cristo? Lo pensiamo nel senso che Lui sta là fermo e noi lo cerchiamo finché non l'abbiamo trovato? Oppure lo pensiamo come uno che cerca noi e prima o poi sarà Lui a raggiungerci e a trovarci, prima ancora che noi riusciamo a trovare Lui? La risposta è proprio qui, cioè il primo a muovere i passi verso di noi è Gesù. Non siamo noi i primi. Lui trova la strada prima di noi. Certo, la nostra capacità di incontrarlo sta proprio nel fatto che anche noi dobbiamo metterci la nostra parte e continuare la nostra ricerca, ma sapendo che Lui prende l'iniziativa. Del resto tutta la storia della Sacra Scrittura mette in evidenza questo: è Dio che prende l'iniziativa verso gli uomini, è Dio che conduce alla salvezza gli uomini, prima ancora che gli uomini possano costruirla con le loro mani, perché non ci riuscirebbero mai. E allora, lasciamoci prendere per mano da San Paolo, che ha detto: io faccio questa scelta, parlo di Cristo e Cristo crocifisso, perché la fede nasce come incontro personale con una persona e dobbiamo incontrare questa persona. Allora tutta la vita di Paolo non è altro che una risposta a questa spinta che riceve dal Signore: vai, non avere paura. Paolo affronta in qualche modo l'ignoto, ma si accorge che l'ignoto che egli cerca in verità è una certezza. È molto bello pensare come la fede è una certezza e una incertezza contemporaneamente. È sempre un gioco così. Di che cosa è certo l'uomo che crede? Questo è importante, eh? Noi che crediamo abbiamo certezze e incertezze. Cardinal Martini ha scritto anche recentemente in quel libro sulle conversioni notturne di Gerusalemme e dice che dentro la nostra fede ci sono sempre angoli di incertezza e di dubbio che ci dobbiamo portare per tutta la vita. Allora la domanda era, noi abbiamo una fede che ci mette davanti a delle certezze e una fede che ci trascina anche dentro a delle incertezze. La certezza qual è? Noi non sappiamo che cosa ci capiterà domani, non sappiamo come condurremo la nostra vita per quel tanto di vita che abbiamo ancora davanti, non sappiamo che cosa il Signore riserva per noi e che cosa ci chiederà, ma una cosa è certa e di quella dobbiamo essere sempre fermamente convinti, è che il Signore mantiene le sue promesse. Quando mi chiedono: ma che cosa vuol dire credere in Dio? Io dico: non basta dire, perché i ragionamenti mi portano a dire che Dio c'è. È troppo poco dire Dio c'è. Per me è molto più bello pensare: Dio è uno che mantiene le promesse. E allora il buio che c'è nella nostra vita, quante volte non siamo in grado di darci delle risposte, perché ci sembra misterioso quello che accade. Pensate al dolore degli innocenti, bambini innocenti, che sono oggetto di violenza, di uccisioni, di morte, le mamme che piangono bambini. Siamo di fronte a cose inspiegabili, che noi dobbiamo accettare come mistero, ma al di là di questo mistero, oltre queste domande, deve stare la certezza. Dio mantiene le sue promesse. Non sappiamo quando, non sappiamo come, ma questa è una cosa certa, perché Dio è fedele. Ho detto la parola che adesso voglio inserire anche nella esame che facciamo noi stessi. Allora, abbiamo detto adesso che Dio mantiene le promesse e Dio è fedele. Ma l'uomo che crede, cioè ciascuno di noi, non deve anche lui essere fedele? Sì. Tant'è vero che usiamo la parola fede e poi la prendiamo ancora, questa parola fede, per parlare di fedeltà. E allora la fedeltà ha a che fare con la fede. Posso dire, fra parentesi, velocemente una battuta. Oggi io vedo tanta gente che sgomita per mettersi in prima fila a dire viva la Chiesa, viva il cristianesimo, viva, eccetera, ma non si neanche si interrogano se sono fedeli. E Dio non sa che farne di quelli che battono le mani sapendo già in partenza che non hanno nessuna voglia di essere fedeli. Chiudo la parentesi. Essere fedeli vuol dire essere fedeli nei confronti di Dio, il quale a sua volta è fedele alle promesse che Lui fa nei nostri confronti. Quindi è un rapporto di amore. Il rapporto fra il credente e il Signore non è, ancora una volta lo ribadisco, un rapporto di carattere intellettuale. Ha a che fare con il cuore più che con l'intelligenza, perché c'è uno scambio di fedeltà reciproca. È uno scambio di fedeltà reciproca. Noi crediamo che Dio manterrà le sue promesse e non pretendiamo quindi di darci delle risposte come se noi volessimo possedere la conoscenza di tutto. Del resto, un'altra prova è questa. Il primo peccato è un peccato che si basa sulla pretesa di conoscere tutto. Quindi è una specie di rivendicazione di un potere che appartiene a Dio. La via che indica San Paolo, come abbiamo detto prima, è molto più semplice. Noi dobbiamo essere fedeli a Dio nella certezza che Dio è fedele a noi nelle sue promesse. E allora, per Paolo il futuro a questo punto non è più ignoto. È tutto dentro ad una certezza. Quindi la speranza, che è collegata alla fede, diventa una certezza dell'amore di Dio verso di noi. Tutto quello che è incomprensibile all'uomo non deve renderlo, non deve erodere o corrodere la sua fede, ma deve fortificarla nel senso di farlo diventare sempre di più uno che cerca la presenza di Dio e la visita di Dio nella vita e nella storia di tutti i giorni. Voi capite che questa scelta di prendere la croce come segno significativo, centrale del cristianesimo, viene considerata una follia. Proclamare la croce vuol dire annientare ogni altra strada che possa impedire di raggiungere l'incontro diretto e personale con Dio. A Dio è piaciuto salvare gli uomini con la stoltezza del suo sovvertimento. Dobbiamo presentarci disarmati, privi della cultura secondo la carne. Non dobbiamo cercare i potenti per esercitare il potere. Mettiamoci insieme agli altri uomini. Promuoviamo l'umanità che è in ciascuno. Senza un cristianesimo che si irradia nelle famiglie, nelle città, nella società, perché sgorga da questo rapporto diretto e personale con il Signore, senza di questo noi non riusciamo a costruire, siamo sempre lì ad arrancare giorno per giorno. Ripensavo in questi giorni al fatto che fra i martiri dei primi tempi della Chiesa c'è anche un San Policarpo, che non è conosciuto, ma ci dà con la sua morte una conferma di quello che stiamo dicendo adesso. San Policarpo nel 155 d.C. fu arso vivo perché si rifiutò di dire una frase. La frase era: Cesare è il Signore. San Policarpo si rifiuta di dire questa frase, dice il racconto che fu arso vivo ma le fiamme non lo consumavano e fu ucciso alla fine con un colpo di pugnale. Notate una frase molto semplice: Cesare è il Signore, cioè l'imperatore è il padrone del mondo. Rifiutarsi di dire questa frase vuol dire dare ragione a Paolo, quando afferma che il cristianesimo, la fede nel Signore, è stoltezza per i sapienti, ma è potenza di Dio. La fede cristiana non è soprattutto una dottrina, ma una persona. Dice San Paolo: rendo grazie a colui che mi ha reso forte. È Dio che possiede Paolo, non è Paolo che possiede Dio. È Dio che raggiunge Paolo, è Dio che raggiunge ciascuno di noi. È un capovolgimento totale delle certezze precedenti. Bisogna lasciarsi sovvertire da Dio. Noi usiamo spesse volte l'espressione conversione, dobbiamo lasciarci convertire. Il sovvertire ancora di più, perché il convertire è un fare una curva e prendere la strada in direzione opposta a quella che facevamo prima. Qui c'è il concetto di conversione viene ulteriormente rafforzato dal concetto di sovversione, cioè quello che era sopra va sotto e quello che è sotto va sopra. Il modo con cui Maria, abbiamo festeggiato l'altro giorno l'Annunciazione, nel modo in cui Maria accetta l'annuncio dell'angelo, era protagonista di un sovvertimento, cioè lei diventava madre del figlio di Dio e lo diventava pur rimanendo come era una donna che aveva consacrato la sua vita. La sovversione di Dio non ha confini. Lasciarsi sovvertire da Dio. Questo vuol dire sperimentare la fedeltà del Signore verso di noi. È questa fedeltà di Dio che dà fondamento alla nostra fedeltà verso di Lui. Paolo scopre che la forza si manifesta pienamente nella debolezza. E allora, da qui io mi permetto di sottolineare una cosa, che il cristianesimo è una religione che riesce mirabilmente a congiungere la verità e la tenerezza, la giustizia e la misericordia, la grandezza di Dio e il suo farsi piccolo sulle strade del mondo. Il cristianesimo è capace di dirci: se non diventerete come bambini. Il cristianesimo ci dice: io amo colui che mi ama. Confido in colui che confida in me. Guardate che è una cosa grande pensare che il Signore, che conosce la miseria dell'uomo, dice: io confido nell'uomo. E questo è il grande cambiamento. Dio è il primo a fidarsi di noi e a confidare in noi. La nostra fede non è altro che una risposta a questa sua fiducia, una risposta a questa sua confidenza con noi. Più avanti Paolo dichiara: io mi sento come prigioniero di Cristo nella libertà e nell'amore. Guardate anche qui quanta forza in poche parole, un'espressione paradossale. Io sono prigioniero nella libertà e nell'amore. Come si fa a essere prigionieri nella libertà? È la forza dell'amore che fa realizzare questo incontro. Io, Cristo, mi do, come dire, un comandamento a cui voglio rimanere fedele io, ecco in che senso sono prigioniero, cioè ho deciso di obbedire a me stesso. Nella libertà e nell'amore. E così avviene che Paolo si pone sulla via della croce, negli ultimi anni, quando ormai, dopo essere stato prigioniero a Gerusalemme, a Cesarea, si mette in viaggio per Roma per rivendicare un diritto che lui aveva in quanto civis romanus, e sulla via della croce incontra la morte. Là dove viene decapitato, sulla via Ostiense, la leggenda racconta, eravamo nel 67-68, quindi Paolo aveva una sessantina d'anni, racconta che il suo capo rimbalzò sulla terra facendo sgorgare tre fontane. E difatti il luogo si chiama il luogo delle tre fontane. Poi fu sepolto dove oggi è la Basilica di San Paolo. E consentitemi un ricordo personale. Il 25 gennaio del 1959, giorno della conversione di San Paolo, io mi trovavo a Roma e decisi con un mio amico di andare a San Paolo, alla Basilica di San Paolo, la mattina, perché era prevista quel giorno la messa in San Paolo, nella Basilica di San Paolo, di Giovanni XXIII. Andammo a questa messa e poi dopo, il giorno dopo, sapemmo quello che venne reso noto in tutto il mondo, che dopo la messa, dopo quella messa, il Papa radunò lì, nella Basilica di San Paolo, tutti i vescovi presenti e annunciò che aveva deciso di dare vita al Concilio Vaticano II. Nella Basilica di San Paolo, nel luogo dove lui fu sepolto, 2000 anni dopo un Papa va e, anche qui secondo me, assecondando un atto di fiducia nell'uomo e nella Chiesa, lancia l'idea del Concilio che poi negli anni successivi ha consentito alla Chiesa Cattolica di esercitare una grande influenza sul rinnovamento della Chiesa e della società. Troviamo un altro passo del Vangelo di Paolo che ci conferma in quello che sto dicendo, quando dice: mentre noi eravamo ancora peccatori, il Figlio di Dio è morto per noi. E allora questa frase sta ad indicare ancora una volta come l'iniziativa la prende Dio. Non siamo noi che per primi ci rendiamo conto di averlo offeso. Noi stiamo tranquillamente a fare i peccatori. Ma Dio, mentre eravamo ancora peccatori, mentre lui sapeva che eravamo ancora peccatori, prende l'iniziativa e suo Figlio muore per noi. Sono questi i pilastri, diciamo, della nostra fede, e da questa fede possono derivare poi le conseguenze che possiamo trarre per la nostra vita di tutti i giorni. C'è una frase di Sant'Agostino che mi piace moltissimo, che dice: nessuno può attraversare il mare della vita se non è portato dalla croce di Cristo. Mi piace molto questo verbo, portare, perché nel Vangelo c'è scritto, Gesù dice: chi vuole essere mio discepolo prenda la sua croce e mi segua. Quindi la croce noi la dobbiamo portare. Ma Sant'Agostino dice: attraverserete il mare della vita se sarete portati dalla croce. Allora la croce è ancora un altro di questi sovvertimenti di cui stiamo parlando. Portare la croce, essere portati dalla croce. Quell'essere portati dalla croce vuol dire che Dio non ci mette la croce addosso e poi dice arrangiati. Ma prima ancora che noi proviamo a sollevare una croce, quella croce già sta portando noi verso la salvezza. La barca di Pietro ha forma di barca, ma è quella croce che ci porta verso la salvezza. E la croce ha la forma di una barca, o la barca ha la forma di una croce. E qui il cuore, noi siamo portati dalla croce, vuol dire che Dio non ci abbandona al nostro peccato, alla nostra debolezza, alle nostre contraddizioni, ai nostri tradimenti. E non ci abbandona perché ha un cuore che vuole amarci in ogni momento e comunque. Allora, sto finendo, faccio ancora un passettino avanti. Voi direte, ma che cosa c'entra una concezione così alta della fede con l'impegno nella vita quotidiana, nel lavoro, nella famiglia, nella società, nella città, nelle scuole, negli ospedali? Qualcuno osa dire che questa scelta che fa San Paolo di centrare tutto il cristianesimo sulla figura di Cristo è una maniera di staccare la fede dalla storia, cioè mettere la fede lassù e la storia qua giù che brancola? No, non è così. Perché questo modo di impostare il nucleo centrale del cristianesimo porta a dare senso ad ogni realtà umana, nel senso che io, convinto che il Signore è fedele alle sue promesse, corrispondo al suo amore prendendo sul serio la vita e quindi prendendo sul serio la mia condizione di uomo di questo tempo, che vive in questo paese, che vive con questa famiglia, che fa questo lavoro, e quindi la incarnazione della fede avviene attraverso lo sforzo che io faccio ogni giorno. E allora c'è un collegamento inscindibile tra la prospettiva di una croce che ci sovrasta e la concreta, materiale svolgimento, diciamo, della nostra presenza nella società giorno per giorno. Per cui da qui allora deriva anche tutto il discorso che facciamo circa il laicato nella Chiesa come impegnato nelle attività sociali, politiche, nella cultura, eccetera, eccetera. Ma se questa presenza nel mondo della società non viene ancorata, cioè agganciata, correlata con questa scelta, questa opzione di fondo, finisce sempre col prevalere poi tutta una serie di cose che portano al degrado della vita sociale piuttosto che alla sua grandezza. La conclusione mia è: la fede, così come ce la richiama San Paolo e come abbiamo cercato, così seppure con tanti limiti anche della mia esposizione, la fede è la fiamma, ecco, diciamo così, che ravviva anche la nostra speranza. Se la speranza è il fondamento della nostra relazione con Dio, perché come dicevamo noi sappiamo che Dio è fedele e quindi sappiamo che è Lui che compie il passo verso di noi, è Lui che ci cerca ed è Lui che ci trova, allora la nostra visione che abbiamo collegato contemporaneamente con la fede e con la presenza nella storia si fa speranza quotidiana. Fedele è colui che ha promesso: io ho fiducia nell'uomo. E l'uomo non può sottrarsi a questa fiducia se non rispondendo io ho fiducia in Dio. Avete ricordate che prima ho detto che la parola fede richiama la parola fedeltà, ma la parola fedeltà richiama la parola fiducia, la parola fiducia richiama la parola confidenza, la parola confidenza richiama la parola affidarsi. Sono tutte parole o verbi che giocano sempre con lo stesso nucleo di parola, cioè fede, fedeltà, fiducia, affidarsi, confidare, sono tutte parole che in qualche maniera ci arricchiscono il concetto di fede che abbiamo descritto prima. E allora la fede concepita in questo modo ravviva la speranza, e con questa fede, con questa speranza si trova l'incontro con il Signore. Non sappiamo come concretamente si svolgerà questo rapporto d'amore fra ciascuno di noi e il Signore, ma sicuramente avviene, e nel momento in cui avviene si congiungono tutte e tre queste virtù, la fede, la speranza e la carità. Poi sappiamo che lo stesso Paolo ci dice, quando saremo davanti a Lui non ci sarà più bisogno della fede perché vediamo, non ci sarà più bisogno della speranza perché vediamo, ma resterà la carità perché vedendo Dio noi siamo accesi ancora di più dall'amore verso di Lui. Prima in chiesa si ricordava proprio una citazione che è stata fatta prima, cioè noi viviamo perché cerchiamo il volto di Dio. Quindi la fede non è altro che questo muoversi nel desiderio ardente di poter un giorno vedere il volto di Dio. E quando si vedrà il volto di Dio, la fede non serve più, la speranza non serve più, resta la carità. Non so se qualcuno ha qualche riflessione da mettere in comune con noi, una cosa bella.
Sembrerebbe così facile lasciarsi incontrare dal Signore, ma perché tante resistenze invece? Com'è possibile che il Signore non vinca su di noi?
Questa è una bella domanda. È una grande domanda. Perché fa parte di quella quota di inspiegabilità, di incomprensibilità meglio, che resta nella nostra vita. Non sarà mai possibile illuminare tutto e capire tutto. Ci basti capire che Dio manterrà le sue promesse. Ma perché lascia che avvenga il male? Perché lascia che il dolore colpisca gli innocenti? Perché non vince queste resistenze le resistenze del male sono molto più potenti della capacità di miglioramento che ha il bene. Quindi io penso che dobbiamo un po' accettare questa incapacità di dare delle risposte di questo genere. Fanno parte un po' della nostra condizione umana, però questo non vuol dire rassegnarsi, non vuol dire vivere nella delusione, nello sconforto. Tutto quel bene che si può fare o che è nelle nostre possibilità, siamo tenuti a farlo. E poi l'altra cosa che io mi dico quando leggo i giornali o ascolto la televisione e vedo scorrere queste terribili vicende che accadono nel mondo e che colpiscono la dignità dell'uomo, cerco con la mia mente di andare a pensare alle tante persone o che abbiamo conosciuto o che sappiamo di loro attraverso le letture che abbiamo fatto, eccetera, io trovo conforto, insomma, nel pensare quante migliaia o milioni di persone nel corso del tempo sono state capaci di fare cose grandiose. E ci sono anche oggi. Io sono convinto che anche oggi, su 7 miliardi di uomini, chissà quanti ce ne sono che operano nel bene, nelle loro case, nelle loro famiglie, nel loro lavoro, o sono addirittura eroici, perché tutti i giorni credo che ci siano atti eroici in qualunque parte del mondo. Quindi la Chiesa è del resto questo, e la società è questo, c'è di tutto, c'è il bene, c'è il male, c'è la luce, c'è le tenebre, c'è l'amore, c'è l'odio, c'è l'indifferenza, c'è tutto. Sarebbe sbagliato trarre la conseguenza di dire basta, non ne posso più, mi arrendo. Ecco, io credo che questo sarebbe tremendamente sbagliato. Vediamo il male, cerchiamo naturalmente di non dimenticarci che c'è, però dobbiamo anche trovare la forza di non arrenderci e di credere che comunque c'è tanto bene nel mondo.
La sfida del nostro tempo, meglio come vi ho detto stasera, portando la croce di Cristo, la speranza che viene fuori e questo abbandono totale. E oggi la persona mi diceva davanti a un malato serio, dai, non mi conti su male, proprio così, né? La signora, proprio tale quale, non mi racconti tanto male del suo Dio. Ma da Dio, mi dite che la Chiesa, voi predicate, non ci credo più perché ho lavorato tanti anni dalle suore, diciamo, la congregazione, cioè, no, non ci credo più. Poi Dio che è buono, vada a dirlo a quei genitori che la bambina è rimasta frantumata, eccetera, dentro nel macinato, nel cardano del trattore. Le sfide del nostro tempo. Guarda che è un martirio, uno stricidio continuo davanti a determinate cose. Noi ci infiammiamo, dicevo prima citando Paolo, ci infiammiamo facilmente di tante belle cose, poi quanti conti. Forse, mi avviso, ecco, un po' più coraggio, giustamente come dicevo, proprio perché la nostra forza è la croce, non ce n'è un'altra strada. Non ce n'è un'altra. Che poi alla fine è venuto spontaneo perché dall'atteggiamento così molto ostico e iniziale che sembrava non ci fosse, dico, ha ragione a fare questo sforzo, ma gliele dica dietro questo Dio, gliele dica qua, ha ragione, fa bene a dirgliele, perché in fondo anche il buon ladrone sulla croce si lamenta, poi Dio lo lascia dire, alla fine oggi sarai con me in paradiso. Beh, e ho risposto alla fine con questa frase, mi viene in mente una frase di Madre Teresa. Su questo, siccome parlando, diceva, però io faccio del bene ma non credo a Dio, ma io faccio tanti atteggiamenti tipici del nostro tempo. La fede fai da te, insomma. Sa quello che diceva Madre Teresa, hai ragione a dire che la Chiesa non è santa, cerca di esserlo tu. Hai ragione a dire che c'è tanto buio, c'è tanto male. Dai, cerca di solo tu una luce. Alla fine siamo andati avanti mezz'oretta a chiacchierare tranquillamente e dice, posso accompagnarla. Mi ha accompagnato un pezzo di strada.
Sì, io sono convinto che... Intanto a me piace pensare Dio che accetta anche le nostre arrabbiature.
Non le castelle, però.
No, proprio... le nostre reazioni, insomma. Lui, del resto lui ci conosce molto meglio di quanto ci conosciamo noi, quindi credo che resti molto più offeso dall'indifferenza che non dalla rabbia che può esserci in certi momenti di fronte a certe situazioni. Pensate a tutto il dramma del cosiddetto silenzio di Dio. Esiste il silenzio di Dio. Non sappiamo perché, ma esiste. Quando siamo di fronte a eventi o personali come quello che veniva richiamato adesso, o anche della grande storia, esiste il silenzio di Dio a cui noi non possiamo, non siamo in grado di dare una spiegazione. Però non possiamo da qui disarmare e dire basta, non ci voglio più neanche pensare un po'. Dobbiamo tenere duro a cercare di non lasciarci annientare dalla considerazione del male che c'è nel mondo. Possiamo arrabbiarci, però dopo rimbocchiamoci di nuovo le maniche e facciamo quello che possiamo fare.
Dunque, per andare alla misericordia di Dio, che comunque in fondo il Cardinal Martini dice che secondo lui all'interno non c'è nessuno, perché Dio all'ultimo momento perdona anche le cose più brutte che commettono.
Sono contento di questa, di questo intervento, sono molto contento, perché io sono arciconvinto che la Chiesa parli troppo poco della misericordia di Dio, per paura che noi dopo facciamo i furbi, no? Perché poi il concetto è questo, no? Come facciamo qualche volta noi genitori con i bambini, no? Se noi siamo lì pronti a perdonare, a capire, ad accarezzare, dopo c'è il rischio che il male venga fatto da coloro che fanno il calcolo di dire: io ritengo che predicare o annunciare un Dio misericordioso sia importante nel cristianesimo, e anche non solo nel cristianesimo, predicare un Dio misericordioso. Nella cultura dell'Islam si dice che Allah, Dio, è per un quarto giustizia e per tre quarti misericordia. Io non voglio fare matematica, però credo che sia bello pensare che Dio è soprattutto spinto dal suo amore per l'uomo fino al punto da comprenderlo nelle sue miserie. Certo, chi fa il furbo no. C'è una frase del Vangelo nella scrittura che dice: Dio non lo possiamo ingannare. Ecco, questa è l'unica cosa, forse l'unico peccato che non ci perdona. Se noi vogliamo fare i furbi, vogliamo ingannarlo, allora insomma, non si può stare neanche al gioco. Molto meglio invece lasciarsi condurre dalla confidenza, come il bambino sbaglia, riceve una sculacciata e poi va ancora in cerca di una carezza. Noi siamo peccatori che abbiamo bisogno di una carezza, e credo che il Signore non ce la neghi.
Mi ha colpito la resistenza nell'esposizione che ha fatto, la ricerca di Dio che fa nei nostri confronti. Chiaramente, almeno parlo a livello personale, non ho mai riflettuto fino in fondo questa situazione. Pensavo di essere io a dover ricercare Cristo, mi rendo conto invece che dall'esposizione che hai fatto che effettivamente se non c'è lui che mi cerca forse non lo troverai mai. Anche perché a fronte delle difficoltà di questa vita, perché alla fine poi dobbiamo fare i conti con la realtà che ognuno deve vivere, di fronte a tutte quelle cose che tu già hai detto, alle cose disumane che succedono, all'ingiustizia che esiste perché è quasi la base della nostra società, se non ci fosse Cristo a cercare di morire, non saremmo neanche capaci di dare una risposta, non saremmo neanche qui questa sera, perché penso che ognuno penserebbe più che altro nella sua vita a cercare, nella sua contemplazione, di ricercare Cristo. Invece la ricerca che Cristo fa nei nostri confronti ci sollecita anche a dare la risposta, se no sarebbe una fede che effettivamente non avrebbe senso.
Beh, del resto la riprova è molto semplice. Se andiamo a vedere la narrazione che i Vangeli fanno di Gesù Cristo, tutti e quattro, cioè, non è altro che la narrazione di uno che si muove in continuazione a cercare l'uomo, non sta mai fermo, e va a cercare, e incontra. Forse c'è da domandarsi se la Chiesa talvolta è un po', come dire, statica su un'organizzazione un po' pesante, no? Che riempie la giornata dei preti e di quanti si danno da fare, e forse abbiamo perso il senso della tenda, cioè del muoversi, del percorrere le strade del mondo per andare a cercare la gente. Le mura in qualche maniera stanno troppo ferme e noi siamo lì dentro ad aspettare che qualcuno arrivi. Il senso del muoversi, dell'andare per le strade, per incontrare, è bellissimo. Insomma, quando si leggono pagine come il dialogo con la Samaritana, ragazzi, c'è da mettersi a piangere della commozione. Insomma, quest'uomo si ferma al pozzo, gli apostoli vanno là a comprare da mangiare perché hanno fame, lui si ferma e incomincia a parlare con questa donna che non ne vuol sapere, ma tu cosa chiedi a me che sei... E viene fuori un dialogo di una bellezza sconvolgente. Secondo me sono queste le cose che dobbiamo tirar fuori dal Vangelo, cioè questa visione più fatta col cuore, insomma. Ecco. Gesù non era un professore universitario. Non aveva delle cattedre, dei luoghi, non era un capo di niente. Questo stare lì e questo incontrare continuamente quelli che venivano considerati i malvagi del tempo, la prostituta, quell'altro, il ladro di tasse, tutta questa gente, tutto questo brulichio di persone... peccatori, insomma, come siamo tutti noi, e lui che lì, a Zaccheo lo tira giù dall'albero, stasera vengo a casa tua. Per me questo è il cristianesimo. Naturalmente è difficile esserlo, però non dobbiamo neanche, secondo me, essere autoflagellanti. Cioè, spesse volte diciamo, tanto io non sono capace di fare niente, io non posso prendermi questa responsabilità. Cioè ci vediamo più brutti di quello che siamo, ci vediamo più cattivi di quello che siamo. È bene che abbiamo la coscienza dell'essere peccatori, perché credo che non esista un uomo che non sia un peccatore. Ma questo, proprio la condizione umana, la dobbiamo accettare, con questi limiti, con queste nostre contraddizioni, con queste nostre debolezze. Tiriamoci su un po' lo stesso, insomma, perché poi il Padre Eterno lo sa già, è inutile che c'è una frase molto bella dal punto di vista dell'umorismo, che dice la cosa che mi risulta nella vita meno stressante è andare a passeggio con mia moglie, perché lei sa già che io sono uno stupido. È bellissimo, perché dice...
In fondo,
è bellissimo, perché dice, in fondo, io devo stressarmi per far vedere agli altri che non sono uno stupido. E ci faccio una fatica da matti, perché devo sempre star lì a nascondere la mia stupidità. Quindi è stressante. Quest'uomo che dice... È bellissimo, perché quando sono con mia moglie, lei sa già che io sono stupido, io non devo fare nessuno sforzo. E questo si potrebbe modificare dicendo, davanti al Signore io non devo sforzarmi di nascondere le mie miserie, no? Tanto lui le conosce, quindi facciamoci anche un pochino una risata sopra, insomma.
Io penso che la grandezza di Dio sia anche nell'accettare che io non lo cerchi, che io non l'accolga, che io mi lasci rincorrere e me ne infischi proprio.
Sì, sì,
la
sì.
Sua grandezza penso sia anche questa.
Anche questo, anche questo. Sì, perché poi se lo pensiamo come uno che ci cerca, lo pensiamo anche come uno che è lì fuori dalla porta, no? Basterebbe aprire, c'è già, no? Ma lui sta in quella porta Sempre. Non è che ci viene perché gli hanno detto che noi ormai siamo quasi pronti per, per essere... No? No, no, lui è lì. Come si chiama? Il Cantico dei Cantici, no? Che è una delle pagine, della Sacra Scrittura più commoventi, no? Questo gioco di amore, no? Che mette in evidenza che c'è uno che ti viene incontro, che ti cerca e che desidera, insomma, entrare in rapporto con te, e tu che sei lì, che neanche te ne accorgi, però quando te ne accorgi non capisci più niente, no? Per me c'è questo gioco, insomma, dell'amore verso Dio e dell'amore di Dio con noi, che è tutto mescolato dentro le nostre miserie. E mi piace dire che questa situazione è quella che dobbiamo accettare, non possiamo pensare che scompaia tutto il male, né che il bene sia una cosa semplice da realizzare, però insomma un pochino più di fiducia anche in noi stessi non ci sta male, insomma.
È verissimo questo aspetto, perché il discorso che stiamo facendo diventa pericoloso dal punto di vista della fede, a mio avviso, perché innescano il meccanismo, allora lascio stare, lascio così, tanto mi salvo lo stesso, lo vedo lo stesso.
No.
È una forte contraddizione, perché domenica scorsa il Vangelo parlava molto chiaro.
Sì, no.
San Paolo ce l'ha ricordato, ma anche San Giovanni nel Vangelo. E quando Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo figlio di Gesù, perché che chiunque crede in lui ha la vita eterna, ma chi non crede è già condannato, non esiste la giustizia di Dio, che diventa anche la nostra condanna, ma non perché Dio ci vuole condannare, siamo noi che lo rifiutiamo. Quindi il meccanismo, secondo me, è la collaborazione e la nostra disponibilità, perché altrimenti, scusate, dov'è che noi fondiamo il nostro impegno, la nostra testimonianza, se tanto è così lo stesso? Mi ricordo che prima partito per l'Africa, i primi tempi mi dicevano, io ho animato da quello che il Pio XII sembrava che avesse detto, ma la Chiesa, andiamo per battezzare, il battesimo, nel senso, andiamo per annunciare. Perché tu non amate gli stessi preti missionari, lascia stare, che tanto si salva lo stesso. Ma scusate, per quale motivo siamo qui?
No. Se, non è proprio questo che io volevo sostenere.
No, sono d'accordo con lei. Ma era per commentare anche questi aspetti, per dire attenzione che non facciamo innescare però il meccanismo, tanto Dio, ecco, prima si dice la misericordia, l'inferno. È una discussione che c'era sempre, questa qui nella Chiesa. Anch'io sono convinto, e non è il mio problema che l'inferno ci sia o non ci sia gente, cioè, è un problema di Dio. È l'attenzione che devo mettere in atto. Ma l'amore di Dio è infinito, ma l'amore di Dio, visto che è stato citato Sant'Agostino, giustamente, ce lo ricordo tante volte, Dio ti ha creato senza chiederti il permesso, ma non ti salva senza la tua collaborazione.
Certo.
Pure lo canteremo nel precordio pasquale, il peccato, felice colpa, perché questa colpa ha fatto meritare a noi l'incarnazione di Cristo. Ma pensate che differenza. Lo certo che Dio è Dio, non ha bisogno di chiedere la mia collaborazione da questo punto di vista, perché, come a dire, ricordo una persona, non ero ancora neanche in seminario, diceva sempre, il giudizio, ma ci sarà solo per chi crede, io non credo, pertanto per me non c'è. Guarda un po', Dio esiste perché tu lo credi, ma per carità, Dio è molto più grande. Stiamo attenti, perché a volte ultimamente siamo troppo facili in queste cose e diventa pericoloso. Dopo è vero che o nell'inferno o nel progetto, la misericordia di Dio non sappiamo, però chiede a noi la nostra collaborazione. Ecco, torno, perché
le sfide
del nostro tempo, non dobbiamo credere questo.
Certamente il problema non lo dobbiamo porre se crediamo o non crediamo nell'inferno, eccetera, perché proprio credo che non siamo in grado assolutamente di dare delle risposte. Quello che dobbiamo credere però è questo, che il rapporto tra noi e Dio si gioca sul piano dell'amore. siccome il suo amore c'è, su questo non c'è dubbio, sta a noi stabilire se vogliamo rapportarci con autenticità, con verità interiore o meno. Quando prima ho detto che Dio non lo si prende in giro, vuol dire proprio questo, cioè io non posso prendere in giro il Signore dicendo ma tanto tu alla fine sei buono, quindi io adesso faccio i cavoli miei. Bisogna proprio porre questo rapporto su un rapporto di verità e di limpidezza.
La parola dei talenti.
Sì, ma credo che sia importante anche sottolineare tutto questo ragionamento i criteri con i quali Dio poi giudicherà, perché altrimenti rischiamo di far diventare il cristianesimo una precettistica, mentre il cristianesimo, giustamente lei osservava, è una vita.
Certo.
Perché Cristo non ci chiederà quante volte siamo andati a messa, ma se quando abbiamo incontrato qualcuno che aveva bisogno, gli abbiamo dato da mangiare, da bere, da vestirsi, siamo andati a trovarlo in carcere, cioè sono queste poi le cose sulle quali dobbiamo preoccuparci se siamo noi in sintonia con Dio. Mi piace molto l'idea che lei ha sottolineato del Dio che è amore soprattutto, cioè perché alla fine noi dobbiamo aderire a questa, questa chiamata che Dio ci fa, dobbiamo aprire questa porta, perché in fin dei conti aprire questa porta significa dare fiato alla nostra umanità, perché Dio non viene a toglierci qualcosa, ma viene a aggiungerci qualcosa. Ed è questa la, quello il motivo in più che dovrebbe metterci alla sequela, perché veramente ci riempie l'umanità. La seconda cosa che volevo dire, che mi è piaciuto delle cose che ha sottolineato, è l'idea della tenda. Cioè noi oggi credo più che mai abbiamo la necessità di pensare che come cristiani dobbiamo pensare di vivere in una tenda. Vivere in una tenda secondo me ha alcune caratteristiche. La prima è qualche cosa di non inamovibile, cioè qualche cosa che puoi prendere su, raccattare, impacchettare e spostare da qualche altra parte senza bisogno di grandi cose. È qualcosa che non ha recinto. La tenda tipicamente è una cosa da cui puoi entrare da tutte le parti, non c'è bisogno, ma soprattutto puoi uscire da tutte le parti. Puoi vedere, puoi avere un'ampiezza di orizzonti che ti permette di vedere tutto quello che hai attorno, ma soprattutto ti permette di abbandonarla senza grandi problemi d'animo, nel senso che l'esperienza, credo, di chi ha vissuto anche un'esperienza di una tenda è proprio quella di dire è tutto lì, cioè non c'è niente che impedisce a qualcuno di andare e portare via, ma proprio per questo, ritengo che quelle cose non siano le cose essenziali ce le ho con me, su quelle che porto in mezzo alla gente, su quello che vado a dire. Oggi noi invece siamo un po' troppo, come cristiani, siamo un po' troppo abituati a essere legati alle cose, e non essere legati a Cristo, non essere legati a questa esperienza di incontro con la gente.
Il discorso della tenda si arricchisce ulteriormente dal fatto della ospitalità. Cioè la tenda è anche il luogo in cui arriva all'improvviso qualcuno e tu gli dai da mangiare perché riparte domani, gli dai da dormire. Quindi è molto bello questo andare e venire, c'è chi entra, c'è chi esce, c'è chi ha bisogno di essere accolto, c'è chi ha bisogno di uscire e di fare un tratto di cammino. Insomma, sono tutte cose che ci aiutano, ecco, come hai detto tu, a sganciare il cristianesimo dalla precettistica. In fondo la precettistica c'era anche prima, era la legge degli ebrei, era piena di precetti, non so quanti ne hanno di precetti. E Gesù che riduce tutti questi precetti a un comandamento, ama il Signore Dio tuo, ama il prossimo tuo come te stesso. E certo che poi da questi due comandamenti devono derivare 1.000, 10.000, 100.000 comportamenti umani coerenti con l'amare il Signore e l'amare il prossimo, questo sì. Dopo c'è la moltiplicazione dei comportamenti e delle vite personali, però la sorgente è una sola. Fare una precettistica, che siano 500 o 1000 o 10.000 i precetti, così tutti messi lì, l'uomo si è visto nella storia, poi non funziona una cosa di questo genere. Quindi per me è molto bello avere questa visione di un Dio che sta bene con gli uomini, che li cerca, che, che non sta fermo un momento perché non ne vuol perdere neanche uno. Quindi io non so cosa sarà l'inferno. Io dico che questa cosa è sicura, insomma, per me non si può credere in Dio se non lo si concepisce come buono, come amore. Cioè, da lì però derivano tante cose che fanno parte della vita di tutti i giorni.
Paolo era innamorato di Gesù Cristo,
esatto.
E allora io paragono, quando due persone si amano, essere liberi uguale anche a portare la croce nel nome dell'altro, cioè non c'è, direi, distinzione.
Prima quando abbiamo detto sono prigioniero nella libertà e nell'amore, ecco, si compone questa trinomio, questo triangolo, no? Prigioniero, libertà e amore, che sembra che non stiano insieme, no? E invece stanno insieme perché sono tenuti insieme dall'amore, insomma. Mi piace questo. Beh, insomma, mi piace anche che vi siate sentiti un po' coinvolti nelle cose che abbiamo detto.
Se possibile, ancora tornando sul tema delle sfide, perché mi pare che sono uscite in questo momento altre due o tre cose molto belle, che proprio in Paolo vengono sottolineate con grande forza, giustamente il tema della tenda, ecco, l'altra caratteristica forte è la provvisorietà. Pensate a tutto il discorso che Paolo fa della nostra patria nei cieli, oppure quando questo nostro corpo verrà disfatto, ci verrà data quell'abitazione eterna nel cielo. Da pensare, e qui il meccanismo Paolo come ci proietta, questo amore è così grande, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E mi piace pensare questo perché guardate che le sfide del nostro tempo. Ecco, noi andiamo a cercare chissà quali cose, non si tratta di essere, di andare nel misticismo più assoluto, ma di essere con i piedi per terra nelle varie situazioni, accettando i nostri limiti, i nostri pregi, le nostre qualità, anche perché ce ne sono, come diceva prima, perché l'ha studiato molto bene, e andare avanti, assumendoci le nostre scelte ogni giorno.
Su questa linea mi viene da pensare, ma è una battuta ormai, vi ho tediato fin troppo. Tutto il discorso ecologico, no? Adesso finalmente ci cominciamo a rendere conto che le risorse del creato non sono infinite e anzi stanno finendo se non stiamo attenti. Ma non è San Paolo che dice la natura geme come nelle doglie del parto? E allora vuol dire che questa natura che geme non è una cosa insignificante che è lì così, tanto per riempire il mondo, insomma. Cioè, perché non domandarci se quel mondo che ci sarà alla fine di tutti i tempi non sia anche una redenzione dello stesso creato che è il cosmo, o i mondi che non sappiamo neanche quanti ce ne sono, di mondi nel mondo, fuori dal mondo. Cioè, a me piace pensare che ci possa essere un giorno in cui anche la natura finirà di gemere, finirà di avere queste doglie del parto, che si vede che vorrebbe essere liberata da qualche cosa, forse non sappiamo neanche noi che cosa, però insomma aiuta anche questo a pensare che non siamo soli, ecco. Anche le piante gemono.
Possiamo concludere? Io subito, c'è ancora?
No. C'è la suma che viene.
A parte la creazione, perciò è creata. È bello perché ci ha aiutato, credo che il cammino che abbiamo fatto in questi quattro incontri catechesi, come ricordavamo all'inizio, ci ha aiutato a recuperare davvero la nostra bellezza della fede, ma nello stesso tempo anche l'impegno che deriva la testimonianza. Ecco, ringraziamo non soltanto i relatori che ci hanno portato la loro testimonianza, il loro contributo, ma anche quando lo Spirito suggerisce dentro il nostro cuore e ci stimola sempre più a non scoraggiarsi, ma ad essere maggiormente testimoni della nostra vita. Ringraziamo quindi per quanto ci è stato suggerito, per la disponibilità. Ci diamo l'appuntamento in questi giorni, è chiaro, soprattutto venerdì prossimo. Sapete, abbiamo la Via Crucis anche per le vie della nostra comunità parrocchiale, prendo la piazzale della chiesa, andremo verso il Monticello come gli altri anni. Sono gesti del passato, del presente, non lo so, sono momenti nei quali la nostra fede ci chiama anche a esprimere all'esterno quello che noi siamo. Allora, tanta gente, anche noi, abbiamo bisogno anche di questo, di dire quello che siamo, se no facciamo il nostro gruppetto, ma invece è bello proprio questo qui, non perché andiamo o non andiamo alla Via Crucis, ma proprio per dire che è un'occasione, come ce ne sono 100.000 delle altre, dove siamo chiamati a giocarci la nostra stessa vita. Che San Paolo ci accompagni e ci benedica. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ma del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti. Grazie. Buona Pasqua. Grazie.